Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli incontra Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle è Gaetano Lizio.
È venuto a trovarci l'ultimo dei padri del monachesimo benedettino, colui la cui vocazione monastica è giunta ad uno dei punti più alti della storia, San Bernardo di Chiaravalle. Grazie per aver accettato questa intervista. Mi auguro innanzitutto che le mie domande non siano troppo banali e che le sue risposte mi giungano quantomeno comprensibili. So che fu un oratore sopraffino lei.
Guardate a me per non aspettare da me.
Ecco, vede, già non la comprendo.
Ma no, è più semplice di quello che crede. Anch'io, come lei, sono avido di risposte. Anch'io sono uno di quelli che aspettano mendicando con voi, e come voi il cibo per l'anima mia, il nutrimento dello spirito.
Quando e dove è nato lei?
Sono nato in Francia, nel 1090, a Digione, nel castello di mio padre.
Figlio di nobili cavalieri, d'educazione tipicamente feudale, ho letto nelle sue biografie. Crede che il contesto storico in cui crebbe e partecipasse, se non determinò, il carisma che l'ha segnato?
Ma era un mondo molto violento quello che vivevo. Avrei potuto cantare le donne, i cavalier, l'armi e gli amori. Insomma, quel poema che tanto vi ha appassionato.
Postumo, direi.
Sì, assolutamente. Era infatti solo un pensiero del cielo, un tratto, un ricamo meraviglioso che è il nostro destino.
Mi scusi, chi? Cosa?
Ma Ludovico Ariosto. Comunque, avrei potuto realizzare il sogno di mio padre. Vestire un giorno l'armatura di un valoroso cavaliere destinato ad audaci imprese, potere, ricchezza.
E invece si coprì solo d'un saio, abbandonò ogni ricchezza e, schiusa la mano da una spada, decise invece di congiungerla all'altra per una preghiera. Per tutti i giorni a venire della sua esistenza. E cercò Dio nella pace, nel silenzio, che solo un monastero avrebbe potuto assicurarle.
Sì, lontano dal fragore, dai sofisti stregati dalla propria favella, distante dalla brutalità del mondo.
Fu un passaggio breve il suo nell'esistenza. Morì, se non erro, intorno al 1153, a 63 anni, malato e provato dalle privazioni. Fu un'esistenza felice la sua.
Ah sì, la gustai appieno di infinite, dolcissime soddisfazioni.
Ricorda la prima volta che entrò in un monastero, l'emozione che provò, gli odori, il suono di quel silenzio, i volti sereni dei suoi confratelli?
E come potrei mai dimenticare? Era la primavera del 1112, quando con altri fratelli decidemmo di entrare nel monastero di Situ, un luogo ascetico voluto fortemente dall'abate Roberto di Molesme, in seguito amministrato da San Stefano Harding. Era un luogo primordiale, prescelto per la sua estraneità all'uomo. Una povera eppure imponente dimora, edificata su pietre qualche anno prima il mio arrivo, grezza materia che ricordasse il necessario abbandono da ogni forma di comodità, vacua pigrizia insidiosa per lo spirito. Sa, un monastero può divenire l'ideale organismo dove silenziosamente brulicano le nostre mai sazie esistenze. Così fu Situ, per me e i miei confratelli. Situ, attorniato da rose selvatiche, forse a suggerirci la natura dolorosamente necessaria che racchiude ogni bellezza.
Il monastero che lei abitò per qualche anno è rinomato per aver recuperato lo spirito benedettino, votato all'accrescimento della natura incorporea, tutta volta al trascendente, e deciso fortemente a lasciar fuori dai confini monastici l'ingerenza esterna, per quanto bene intenzionata. Eppure a lei non bastò. Lei andò via alla ricerca di una dimensione ancora più solitaria, come dire, ancora più estrema, se possibile, priva di compromessi tra la terra e il cielo. Cosa ancora desiderava?
Non me, ma tramite me. Guardando indietro oggi, le direi che era tutto già scritto. Un'architettura nuova, mai veduta prima, eppure già così viva e pulsante, disegnata per proiettarsi verso il cielo. Si stava definendo pronta soltanto a nascere tra le mani di un abile costruttore.
Si riferisce per caso alla nascente arte gotica?
Un prodigio! L'indubbia azione del firmamento sulle opere sublimi dell'uomo. Ecco, medesima fu la mia strada. Brulicante, come da quel momento in poi furono le nuove cattedrali, con i loro capitelli istoriati e le vetrate variopinte. Libri di pietra per una popolazione che non sapeva leggere, ma conosceva i simboli, le sculture. Quadri vivi della Bibbia scandivano i cicli dell'anno, del cielo, dei raccolti e della natura. E così io, nelle mie scelte, definivo un disegno perfetto.
Nella sua abbazia di Clairvaux, dove entrò il 25 giugno del 1115 e della quale a soli 25 anni divenne primo abate, preferì non assumerlo quel nuovo sfarzo architettonico, però.
Solo la ridicola monstruositas del bestiario medievale ritenni per il mio monastero opera superflua. Noi avevamo bisogno di uno spazio bianco dove scrivere i suggerimenti del cielo, un immenso foglio immacolato dove ridisegnare il Vangelo alla luce della nostra umanità.
Parliamo ora di questa oleografia che lei scoprì, segnò giorno dopo giorno, invisibile su quelle mura grezze e tenue e indelebile traccia invece dentro di sé.
Segni d'amore. Questa è la sostanza del tratto che andavo ricercando e poco alla volta segnando dentro di me. Amore che non è altro che la legge essenziale della Trinità. E non creda che definirla legge sia un'imposizione del cielo. Per legge io intendo sostanza. Che cosa, infatti, in quella suprema e beata Trinità conserva quella suprema e ineffabile unità, se non la carità? È dunque una legge del Signore, la legge della carità, che stringe in unità la Trinità e la racchiude in un legame di pace.
La carità per gli uomini, per il destino del mondo, per la propria natura illusoria?
Dio è carità. Perciò la carità può essere giustamente definita Dio.
La sua più nota e affascinante caratteristica fu quella di incorniciare il mistero in splendide parabole, alla portata di tutti. Eppure dense di significato escatologico. Ha voglia di raccontarne una?
Sì, certamente. Torniamo allora alla massima rappresentazione dell'amore, che è l'incarnazione del Verbo. Dio sapeva bene che la creatura è di carne e che essa non è capace che di un amore carnale, cioè che essa avrebbe dato tutto il suo slancio soltanto verso un amore salvifico della sua carne. Egli conosceva bene il cuore dell'uomo, sapeva bene perciò quali mezzi fossero capaci di scuotere i sentimenti dell'uomo. Volendo dunque riconquistare la nobile creatura dell'uomo, disse Dio: «Se la costringo contro la sua volontà, ne otterrò solo un asino e non un uomo. Egli non tornerà a me liberamente né spontaneamente e non potrà dire: di tutto cuore ti offro un sacrificio. E io dovrei dare il mio regno a degli asini? Che forse Dio ha cura dei buoi?» Cercherò allora, Dio continuò, di farlo ritornare a me mediante il timore, Forse così riuscirà a convertirsi e a vivere. E Dio minacciò all'uomo i castighi più terribili che si possano immaginare: tenebre eterne, vermi immortali e fuoco inestinguibile. Ma anche così l'uomo non fece ritorno a Dio. Allora Dio si disse: l'uomo non è soltanto un essere pauroso, è anche un essere avido. Gli prometterò ciò che egli desidera di più. Gli uomini bramano oro e argento e cose simili, ma più di tutto bramano vivere. Su questo non c'è dubbio, è del tutto chiaro. E Dio aggiunse: se gli uomini desiderano questa vita terrestre, misera, faticosa e precaria, quanto più desidereranno la mia vita, tranquilla, eterna, beata. E Dio promise all'uomo la vita eterna, promise ciò che mai occhio ha visto, ciò che mai orecchio ha udito, ciò che mai il cuore dell'uomo ha sognato. Ma Dio si accorse che anche così non si approdò a nulla. E Dio disse: non mi resta che un'ultima cosa. L'uomo non ha soltanto paura e desiderio, ma anche amore. E nessun'altra cosa è più forte dell'amore per attirarlo. Per questo motivo Dio è venuto nella carne e si è manifestato così amabile, di un amore tale, maggiore del quale nessuno può avere, e ha dato la sua vita per noi.
C'è una misura nella quale, per la quale, l'uomo può amare Dio?
A questa domanda ha già risposto Sant'Agostino. Volete dunque udire da me il motivo e il modo con cui si deve amare Dio? Io vi rispondo: il motivo di amare Dio è Dio stesso. La misura è di amarlo senza misura.
Come partecipa il deserto, la vita solitaria, il silenzio in questo disegno d'amore?
Come una gocciolina d'acqua entro una grande quantità di vino sembra perdere interamente la propria natura, fino ad assumere il sapore e il colore del vino, come un ferro messo al fuoco e reso incandescente si spoglia della sua forma originaria per divenire completamente simile al fuoco, come l'aria percorsa dalla luce del sole assume il fulgore della luce, così che non sembra solo illuminata, ma luce essa stessa. Così nei santi sarà necessario che ogni sentimento umano, in una certa misura ineffabile, si dissolva e trapassi a fondo nella volontà di Dio.
Dissolversi.
Sì, tornare fanciulli. In verità vi dico, se non vi convertirete, non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Lei parla di innocenza.
Umiltà. La conversione altro non è che l'assunzione totale e incondizionata dell'arte dell'umiltà.
Come mai è così difficile raggiungerla e persino uomini come lei, votati a questa sola e sostanziale ricerca, il più delle volte falliscono?
Humilitas est virtus qua homo verissima sui cognizione sibi ipsi bilescit. Siamo grandi perché nessuna creatura è più vicina a Dio di quella fatta a immagine di Dio. Ma anche siamo piccoli per la presenza del peccato personale. La superbia è il desiderio della propria preminenza.
Eppure rende grande il piccolo. Forse nei nostri difetti, nella nostra miseria, abbiamo l'occasione unica alla redenzione.
Ha ragione. La nostra miseria davanti a Dio ci fa prendere il nostro giusto posto anche davanti agli altri. Proprio attraverso l'esatta conoscenza di noi stessi arriviamo alla conoscenza della debolezza altrui. E attraverso la nostra personale debolezza e fragilità che riflettiamo quasi in uno specchio, quella del prossimo. Partendo dalla propria miseria, mediterà su quella di tutti gli altri.
Qual è stata la gioia più grande che ha ricevuto nel corso della sua intera esistenza?
Baciare Dio.
Come e quando è successo?
La prima volta, quando mi convertì. La seconda, quando riuscì a nutrirmi sempre ogni giorno di gioia per la mia scelta. E la terza volta.
La terza volta?
Può baciare Dio per la terza volta. Solo colui che è perfetto. Ed io come potevo esserlo per la mia sostanza?
Lei non lo sa, non può saperlo, perché accadde diversi anni dopo la sua morte. Ma lei è uno spirito eletto. Lei, Bernardo, è venerato come un santo.
Io?
Sì, lei è stato canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III.
Io? Perché mai?
Papa Alessandro III, nell'atto di iscriverla nell'Universale Albo dei Santi, così scrisse di lei: abbiamo rievocato alla nostra memoria la santa e venerabile vita di questo spirito eletto. Come egli, sostenuto da una non comune prerogativa di grazia, non solo risplendesse per la sua vita pia e santa, ma anche irradiasse dappertutto nella Chiesa di Dio la luce della sua fede e della sua dottrina. Quali frutti egli abbia recato nella casa di Dio con la sua parola e il suo esempio, non c'è nessuno, si può dire, in tutta l'estensione della cristianità che lo ignori, avendo egli diffuso le istituzioni della nostra santa religione fino nelle terre straniere e barbare, e avendo revocato alla retta pratica della vita religiosa una moltitudine infinita di peccatori.
Non il mio esempio seguirono, ma quello di Cristo. E mi creda, è più facile di quanto appaia, più sublime di ogni gioia terrena, più gustosa di un banchetto regale, più melodiosa di un canto tra i più soavi emesso da uomo. Perché Jesus me linore in aure melos, in corde jubilus. Gesù è miele nella bocca, melodia soave all'orecchio, gioia nel cuore.
San Bernardo, mi dica, il silenzio, che rumore ha?
Sembra dura, come disciplina. Invece, il profeta, considerandola più una forza che un peso, disse: nel silenzio e nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Nel silenzio, disse, e nell'abbandono confidente, perché è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Infatti la consolazione delle realtà presenti indebolisce l'anima, mentre l'attesa delle future la irrobustisce. Il silenzio alla voce di Dio.
Il silenzio, la voce di Dio. San Bernardo è andato via, senza concedermi questa preziosa risposta. Non posso stupirmi, però, di questa improvvisa scomparsa, non rileggendo la frase che introduce il suo De Diligendo Deo. In Dio voglio vivere e in Dio morire. Per me preghiere e non domande.
Thank you.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Mara Miceli ha incontrato Bernardo di Chiaravalle. Bernardo di Chiaravalle era Gaetano Lizio. La parola è l'ombra dell'azione.
La parola è l'ombra dell'azione.
Democrito.
La parola è l'ombra dell'azione.
Pagine,
fogli,
fatti,
parole.
Fogli,
fatti,
parole.